Grazie Presidente. Bene hanno fatto il Sindaco e l'Assessore Colombo nelle loro relazioni a dare la rappresentazione chiara e sintetica di cosa avrebbe significato tradurre i tagli del Governo in tagli dei servizi, i danni reali a famiglie, anziani, cultura che si possono determinare dietro a fredde cifre. A tutti i cittadini deve essere ben chiara la posta in gioco e le conseguenze che la mannaia battuta dal Governo sulla finanza locale sta determinando e determinerà sul nostro modello di welfare. Le idee di fondo e la cultura politica che questa amministrazione traduce in scelte di bilancio e nell'individuazione delle priorità nella destinazione delle risorse sono radicalmente alternativi alla cultura del fai da te e della selezione darwiniana nell'economia e nella società. All'idea che oramai la solidarietà, il farsi carico e sostenere i bisogni dei più deboli siano da ritenere un lusso. All'azione sistematica del Governo nazionale verso scelte che puntano a mortificare e ad umiliare chi opera nel settore pubblico, trattato sovente come un costo, una zavorra, un peso, come se essere dipendente pubblico fosse una colpa. Siamo agli antipodi di questo modello di società e non accetteremo mai l'idea che la soluzione dei propri problemi economici e sociali sia quella, come qualcuno ha detto, di sposare un ricco o un benestante o di inchinarsi al potente di turno. Siamo convinti che con la cultura non si nutrirà lo stomaco, ma si nutrono organi di analoga importanza quali il cervello e il cuore. Riteniamo che offrire la possibilità a tutti di praticare lo sport a costi sostenibili, fruendo di impianti e strutture sportive, sia giusto e necessario per favorire il benessere psicofisico, la socializzazione e la coesione fra le persone e i gruppi sociali. Riteniamo che una società sia sana, progredita ed evoluta quando la qualità della vita ed il benessere sono diffusi in strati sempre più ampi della popolazione e quando anche a chi ha meno possano essere assicurati livelli dignitosi di vita attraverso la messa a disposizione di un adeguato sostegno di servizi ed aiuti. Allo stesso tempo, pur contestando duramente le scelte del Governo, la destinazione di ingenti risorse ai comuni amici e spreconi, la punizione di quelli virtuosi, l'abolizione dell'ICI ai più ricchi, siamo perfettamente consci che questo nostro modello di welfare è ormai messo a dura prova dalla crisi, della cui portata e gravità siamo stati ben consapevoli da subito, a differenza di chi la negava ostinatamente attribuendola a fattori psicologici, ma soprattutto dalle caratteristiche della crisi, dalle incerte prospettive future. Una crisi che determina un effetto moltiplicatore esponenziale fra il forte incremento dei bisogni determinato dallo scivolamento di fasce sociali in condizioni di difficoltà economiche e la diminuzione delle risorse a disposizione per farvi fronte. Quanto durerà la crisi? Si ritornerà ai livelli pre-crisi o quello scenario sarà irripetibile? Ci sarà ripresa occupazionale o ripresa economica senza nuova occupazione, quindi senza maggiori redditi e quindi senza ripresa dei consumi? E poi ancora, quali impatti avranno sul nostro modello di welfare universale le nuove ondate migratorie, l'invecchiamento della popolazione derivante dal positivo aumento della vita media, la pesante entità della disoccupazione giovanile, fenomeno quest'ultimo inedito, mai conosciuto in queste dimensioni nella nostra realtà? Il mondo, la nostra società stanno profondamente cambiando e chi svolge ruoli ed ha responsabilità di governo deve essere il primo ad interrogarsi sul futuro ed a ricercare le possibili risposte non solo contingenti ma di prospettiva. E siamo quindi noi i primi a porci, non da oggi ma da oggi in modo drammaticamente stringente, il quesito sul livello di sostenibilità del nostro modello di welfare universale, su quali scenari debba appoggiare la riorganizzazione dei servizi, sul nuovo dimensionamento dei bisogni e quindi dei fabbisogni di risorse per farvi fronte. Ciò in ragione del fatto che per welfare universale noi intendiamo un approccio alla dimensione del bisogno e della disuguaglianza sociale assai diverso da una visione di tutela minima o di risposte esclusivamente rivolte ai bisognosi gravi o ai poveri, assai diverso cioè da una visione caritatevole. Un approccio volto allo sviluppo dello Stato sociale, alla redistribuzione sociale della ricchezza, attraverso trasferimenti alle famiglie e attraverso la realizzazione ed il funzionamento di un ricco sistema di servizi sociali, educativi, culturali, alla diffusione più ampia possibile dei diritti. Tutto ciò, anche davanti alla durezza di questa crisi, pone con forza l'interrogativo sulla necessità di scelte e di selettività nelle risposte alla domanda sociale crescente, sulla necessità di proseguire ed accentuare processi di efficientamento delle strutture e delle attività dell'amministrazione, sulla necessità di coinvolgere anche gli erogatori esterni di prestazioni in questi obiettivi di contenimento dei costi. Tutto ciò nella consapevolezza che ogni riduzione di costo comporta sacrifici anche dolorosi, difficoltà, problemi. Sappiamo bene che il problema della produttività non è trascurabile né eludibile, ma nemmeno affrontabile con ricette superficiali e demagogiche. Gli efficientamenti dei costi, gli obiettivi di incremento di produttività nello svolgimento dell'attività sono certamente più definibili e realizzabili in aziende come quelle di produzione, dove esistono parametri standard nella quantificazione dei tempi. Assai più complicato è definirli e realizzarli in servizi individuali a domanda variabile, ove gli standard non esistono, sono più aleatori e di conseguenza risulta più complicato il dimensionamento organizzativo delle risorse da assegnare al servizio stesso. Peraltro, dai numeri di bilancio è evidente come questa azione di riduzione dei costi sia in atto da tempo e che dal momento che discutiamo di lavoratori e non di oggetti, non possa che avvenire con una necessaria gradualità. Quello che ritengo però assolutamente prioritario, come è ben indicato in un punto del nostro ordine del giorno, è lo sviluppo di una forte innovazione che definirei strategica nella direzione, mi si consente il termine improprio, di un orientamento al nuovo mercato dei bisogni, che sta così rapidamente e sostanzialmente modificandosi. Questa è la vera sfida del futuro prossimo. Posti i vincoli, stabilite le priorità indissolubili, valutato con realismo che il trend di riduzione dei trasferimenti dal centro ben difficilmente si invertirà, occorre ripensare a quali caratteristiche deve avere, a come dimensionare, a come riorganizzare, a quali innovazioni puntare per ottimizzare al massimo la qualità dei servizi erogati con i costi. Occorre avere elasticità e rapidità nel cogliere i mutamenti, occorre uno sforzo di accentuazione delle capacità manageriali. Così come assolutamente indispensabile e corretto, a mio avviso, è procedere ad una revisione ed una rimodulazione delle fasce tariffarie in relazione ai redditi, chiamando a concorrere la sostenibilità del sistema a quelle famiglie, quegli individui non colpiti o colpiti marginalmente dalla crisi, a favore di chi ha visto peggiorare anche pesantemente le proprie condizioni di vita e del proprio reddito. Così come è ineludibile la necessità di una forte e rigorosa azione per il recupero di risorse nei meandri dell'evasione tariffaria e nei confronti di quei soggetti che eventualmente mantengano situazioni di agevolazione nella fruizione dei servizi pur avendo da tempo e nel tempo visto modificarsi in positivo le proprie condizioni di vita. È una questione economica, ma è anche una questione etica, morale, della quale abbiamo parlato recentemente in questo Consiglio a proposito degli alloggi ERP. Il taglio di 12 milioni di euro è durissimo ed è particolarmente duro per un comune virtuoso, in particolare sotto il profilo dell'indebitamento come Modena. Credo però che, come giustamente deve fare un buon amministratore in momenti di ristrettezze, ci sia chiarezza sulle priorità e determinazione nelle azioni conseguenti. È purtroppo altresì evidente che tutta l'economia locale risentirà del forte taglio degli investimenti, aggravato dal fatto che contestualmente si verificherà un aggravamento delle condizioni di pagamento e delle sofferenze bancarie delle imprese. In conclusione del mio intervento vorrei svolgere alcune riflessioni sulla proposta di emendamento di bilancio al bilancio avanzata dal Gruppo Italia dei Valori. Dico subito che, pur apprezzando le nobili intenzioni e ben conoscendo l'onestà intellettuale della proponente, non condivido la proposta, essenzialmente sotto tre aspetti. Il primo, implicitamente, nei tagli proposti nell'emendamento per le diverse strutture, si ignora lo sforzo rilevantissimo già sviluppato in sede previsionale dalle strutture stesse. Infatti, se sommiamo algebricamente le variazioni previste per il 2011 rispetto alla previsione di chiusura dell'esercizio 2010 dei capitoli di spesa interessati dall'emendamento, risulta una previsione di diminuzione già molto consistente, di circa 2,835 milioni di euro. Nel dettaglio, l'emendamento propone un ulteriore taglio in settori già fortemente colpiti nelle previsioni 2011. Cito gli esempi più eclatanti. Taglio di ulteriori 260.000 euro nel settore dei teatri e della cultura a fronte di 1.262.000 euro già previsti. Taglio di ulteriori 57.900 euro nel settore sportivo e ricreativo a fronte di 474.000 euro già previsti. Taglio di ulteriori 15.000 euro nel settore della tutela del territorio e ambiente a fronte degli 855.000 euro già previsti. Il secondo aspetto è che, pur condividendo l'affermazione fatta nell'emendamento che la risposta alla crescita del disagio economico e sociale e di rafforzamento delle misure di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza siano prioritarie, a me pare che la soluzione non sia da ricercarsi in un insieme di tagli nel complesso indiscriminati che colpiscono inevitabilmente settori già pesantemente colpiti. Terzo aspetto, infine, non mi convince la demonizzazione degli incarichi e delle consulenze. Penso che gli affidamenti di incarichi esterni non siano regalie e che occorra distinguere, se si vuole fare un'analisi corretta, fra le tipologie di consulenze affidate, ovvero fra quelle, decisamente preponderanti, propedeutiche ed assolutamente necessarie al funzionamento dei servizi a rete e quindi difficilmente comprimibili. Non credo sia nemmeno ipotizzabile il ricorso sostitutivo con personale da assumere in pianta organica. da altre consulenze, attivate per la realizzazione di nuovi progetti, per direzioni di lavori, per coordinamenti della sicurezza nei cantieri, per i quali può essere fattibile un'analisi di make or buy, valutando il possibile utilizzo delle strutture tecniche interne ai settori dell'amministrazione. In questo senso, sottolineo come nell'esercizio 2011 lo sforzo verso la riduzione di queste ultime sia stato posto